Funziona. Allora, c'è un problema quando parliamo di Derek Hertz. La parola Derek Hertz, corriamo moltissimo il rischio di dire molte elevatissime parole. E corriamo soprattutto un rischio. Il rischio è questo, che quando parliamo di Derek Hertz siamo tutti molto contenti che si parli di Derek Hertz, perché pensiamo assolutamente che Derek Hertz sia un problema degli altri, ok? Il problema di qualcun altro, ma è un problema nostro. Vediamo una mancanza di Derek Hertz in giro per il mondo delle nostre comunità, all'infuori di noi. In genere è questa la reazione, conscia, inconscia, esplicita, implicita, ma sostanzialmente è questo. Allora, il problema è che invece mi dicono che il problema è nostro, ok? Quello che ha detto Della Rocca, è quello che ha detto Arsimantov, insomma, quando parliamo di idea che siamo un problema dei problemi nostri. Bene, io volevo affrontare un aspetto di questo problema. Allora, quando noi diciamo Derek Hertz, diciamo una cosa molto particolare, perché in realtà stiamo dicendo il contrario di quello che normalmente diciamo. Noi diciamo normalmente che nella Torah c'è tutto, quando parliamo di Derek Hertz in realtà stiamo dicendo che forse nella Torah non c'è tutto. Bene, io volevo partire da un Midrash che commenta un verso del Mishle. Midrash che commenta un verso del Mishle, il verso del Mishle dice questo: Ki ner mitzvah vetorah or. Poiché il ner, il lume, è la mitzvah, il precetto, e la Torah è la luce. Bene, questo è il verso. Il Midrash commenta questo verso raccontando la seguente storia. Un uomo di notte si trova nel deserto. Quest'uomo che si trova di notte nel deserto ha tre problemi. Il primo problema è che non sa che strada sta percorrendo. Si trova di notte nel deserto, non sa dove andare. Secondo problema è che ci possono essere degli ostacoli. Ci sono degli ostacoli e notte, non c'è la luce, non vede gli ostacoli e rischia di inciampare, rischia di cadere. Terzo problema è che può essere assalito da briganti e da animali feroci. Se trova un lume, ha risolto il problema degli ostacoli. Col lume, con una candela, riesce a guardare e riesce a non inciampare. Però continua ad avere gli altri due problemi. Continua a non sapere che strada sta percorrendo e continua a poter essere assalito da briganti e animali feroci. Sorge l'alba e a questo punto ha risolto anche il secondo problema. Non chiedetemi perché gli animali feroci non attaccano all'alba, però pare che non attacchino all'alba. Sorge l'alba e a questo punto non ci sono neanche i briganti e gli animali feroci, quello che Midrash dice, però continua a non sapere che strada sta percorrendo. Allora, usciamo fuori dalla metafora, vediamo il momento di capire di cosa stiamo parlando. Cos'è il lume? Nel versetto, il lume sono le mitzvot. Che cosa fanno le mitzvot? Le mitzvot ci preservano dal cadere, dal inciampare negli ostacoli. Ci dicono: guarda che qui c'è un ostacolo e vedi di non inciampare. Ti do un lume in mano, la mitzvah è il ner, la mitzvah è il lume. Però il lume non ci salva dagli assalti. Cosa sono gli assalti? Beh, questo è già più difficile da interpretare. Che cos'è l'assalto dei briganti nel Midrash? Che cos'è l'alba? È chiaro, l'alba è la Torah. L'alba è la Torah, dice chi ne è mitzvah è Torah or, il lume è la mitzvah, la Torah è la luce, quindi l'alba è ovviamente la Torah. Quali sono gli assalti? Beh, gli assalti, secondo un'interpretazione, sono idee sbagliate che ci possono assalire. Possiamo essere assaliti da idee sbagliate. La mitzvah non ci salva dalle idee sbagliate, ci può salvare da un comportamento sbagliato, ma non ci salva da idee sbagliate. Io posso comportarmi in maniera giusta e avere idee sbagliate. L'assalto delle idee sbagliate necessita di un'altra medicina. Qual è l'altra medicina? L'altra medicina è la Torah. La Torah è la luce, la Torah è la luce dell'intelletto, la Torah è la luce della cultura ebraica, la Torah ti salva da idee sbagliate, la Torah ti dà una cultura, ti dà un insegnamento, e l'insegnamento della Torah ti salva da idee sbagliate. Non puoi pensare di non essere assalito da idee sbagliate, ma se hai un insegnamento puoi salvarti dalle idee sbagliate. Bene, abbiamo la Mitzvot, abbiamo la Torah. Bene, a questo punto, che senso ha dire che non so che strada sto percorrendo? Abbiamo Mitzvot, abbiamo Torah, certo che so che strada sto percorrendo. Ho la Torah, certo che so che strada sto percorrendo. La Torah è la strada da percorrere. Quando parliamo di Torah, parliamo di Halakha. Halakha è proprio il percorso, è proprio la strada da percorrere. Che senso ha dire che io non so che strada sto percorrendo? Guarda che mi piace, c'è una cosa fortissima. Dice che pur avendo Torah e Mitzvot rischio di non sapere che strada sto percorrendo. Mi piace, va avanti in realtà, dice questo, dice io non so che strada sto percorrendo, viaggio alla cieca finché non arrivo a un bivio. Quando arrivo a un bivio, a questo punto so che strada sto percorrendo, devo scegliere o da una parte o dall'altra. Bene, di cosa sta parlando questo Midrash? Un Midrash di non facilissima interpretazione, però in realtà per capirlo basta andare a ciò che c'è dopo nel verso del Mishle da cui parte il Midrash. Il verso del Mishle da cui parte il Midrash ci dice che cos'è la strada. Il verso del Mishle dice vedere chayim tochechot musar, che la strada della vita è l'insegnamento morale. La strada della vita è l'insegnamento morale. Che cosa vuol dire il Mishle? Che cosa vuol dire il Midrash? Cosa ci sta dicendo il Midrash? Beh, il Midrash sta dicendo una cosa abbastanza semplice in realtà, ma molto importante. La cosa abbastanza semplice e molto importante è questa, che nessuno di noi sa che strada sta percorrendo. Nessuno di noi può veramente sapere che strada sta percorrendo finché non arriva al bivio. Perché? Perché dentro di noi agiscono alcune forze, che sono forze molto potenti. Queste forze molto potenti, in certe situazioni, possono avere la meglio su di noi. Noi crediamo di sapere che strada stiamo percorrendo, noi crediamo di sapere dove stiamo andando. In realtà ci sono momenti della nostra vita in cui noi perdiamo il controllo su noi stessi. Noi perdiamo il controllo. Bisogna stare molto attenti al momento in cui si perde il controllo. Perché perdiamo il controllo? Ci possono essere molti motivi per cui perdiamo il controllo. Una delle middot, dei comportamenti, delle tendenze caratteriali combattute in maniera straordinaria dalla tradizione ebraica, quello che viene chiamato chaos. Che cos'è il chaos? Il chaos è l'ira, il chaos è la rabbia. C'è un grande maestro dell'ebraismo italiano, che è Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, che dice a proposito dell'ira che in realtà l'ira ci potrebbe anche far distruggere il mondo. L'unica cosa è che qualcuno ce lo impedisce, però in realtà quando siamo veramente adirati, non, chiaramente non parliamo del fatto che una persona si arrabbia per un momento, stiamo parlando di un'ira profonda, un'ira profonda ci può portare a fare delle cose che non avremmo mai pensato di fare. Attenzione, l'ira non è, devi capirci, io sto parlando di qualcosa di evidentemente che ha a che fare con gli istinti. Però attenzione, niente nell'uomo è completamente istintivo. Noi non siamo animali, siamo esseri umani e in qualche modo il cervello lo usiamo sempre, anche nei momenti peggiori noi usiamo il cervello. Però il problema è se il cervello è veramente sotto il nostro controllo o non è sotto il nostro controllo. Vi faccio un paio di esempi. Dire soltanto un esempio, poi vi faccio altri due esempi. Allora, quando è che l'ira può esplodere in maniera incontrollata? L'ira può esplodere in maniera incontrollata quando si verificano due circostanze. Le due circostanze sono: uno, un momento di crisi profonda, personale, se è chiaro, la crisi può essere una crisi personale, un momento in cui stiamo male, stiamo decisamente male, non è che facciamo finta di stare male, stiamo male, c'è qualche cosa che ci ha fatto stare male, ma anche il momento in cui abbiamo una buona giustificazione morale per quello che stiamo facendo. Se si combinano questi due elementi, la sofferenza psicologica e la buona giustificazione morale, bene, possiamo veramente esplodere. E quando esplodiamo, noi non sappiamo cosa siamo capaci di fare. Non lo sappiamo, nessuno di noi lo sa. Nessuno di noi sa che cosa è veramente capace di fare. Si possono fare cose terribili, si possono veramente fare cose terribili. Ripeto, non si esplode a freddo. Nessuno esplode a freddo, o perlomeno se si esplode a freddo è finta esplosione, in realtà è qualcosa che, in cui si vuol far vedere qualche cosa. Ci sono le esplosioni a freddo, si fanno, ma è teatro, non è una vera esplosione. Il problema è l'ira vera, è l'ira giustificata, è l'ira con buona giustificazione. Bene, questo è il bivio, questo è uno dei bivi possibili. Uno dei bivi possibili è quando stiamo male, è quando abbiamo giustificazioni morali. Siamo stati offesi, per esempio, c'è un'offesa vera, non finta, non è che crediamo di essere stati offesi, siamo stati veramente offesi. Però questo è un momento in cui bisogna stare molto attenti, perché abbiamo la giustificazione e abbiamo la sofferenza, è il momento in cui poi possiamo fare cose terribili, e a questo punto dobbiamo stare attenti. Noi non sappiamo che stiamo per guardare, perché non arriviamo a quel video. Ovviamente dobbiamo avere in qualche modo anche una tendenza a dire, perché non è che sono persone che non esplodono mai, persone che non esplodono in nessun caso, ne ho conosciute, devo dire, non sono così, però io mi detengo, non sono così, in realtà sono uno che esplode, però ho conosciuto persone che veramente non si smuovono mai. Beati loro, questa è una di quelle cose che invidio moltissimo nelle persone che riescono a fare. Però ci sono altre midot che sono estremamente pericolose e che non ci permettono di dire che stiamo percorrendo. Ne cito due che sono fondamentali secondo la tradizione ebraica, due che sono estremamente pericolose secondo la tradizione ebraica. Le altre due sono la tava e la gava. Che cos'è la tava? La tava è il desiderio. Però attenzione, anche qui, non il semplice desiderio, non è semplicemente che desideriamo qualcosa, è quella che potremmo tradurre in italiano con brama, non un desiderio semplicemente, ma un desiderio molto forte. Bene, cosa succede quando proviamo un desiderio molto forte? Se il desiderio è un desiderio sbagliato, molte volte i desideri sono sbagliati, spesso il desiderio molto forte è anche un desiderio dannoso, un desiderio che ci può fare del male o che può fare del male ad altri, può essere che faccia del male a noi o che faccia del male ad altri. Cosa succede? Beh, noi abbiamo dei meccanismi di controllo, dentro di noi abbiamo dei meccanismi di controllo, per cui esiste un meccanismo di controllo interno che ci dice: fermati, quello che stai per fare ti fa del male o fa del male al prossimo. Il meccanismo di controllo esiste, però non sempre esiste. Perché non sempre esiste? Bene, su questo problema della tava, un maestro dell'Ottocento, che è Rabbi Israel Salant, ha fondato uno dei movimenti più importanti dell'Ottocento, che è la cosiddetta tenuata musar, il movimento della morale. Allora, Israel Salant dice che l'intelletto non basta. Allora, normalmente si dice: ok, c'è il desiderio, abbiamo un cervello, abbiamo un intelletto, l'intelletto controlla il desiderio. E Salant dice: no, l'intelletto non controlla il desiderio, o meglio, non lo controlla sempre. Quando il desiderio è molto forte, non lo controlla sempre. Salante dice: è come andare in una barca quando c'è una tempesta. Se il barca è tranquillo puoi anche andare in barca, ma se c'è la tempesta la barca affonda. Ecco, l'intelletto è la barca che ci vuole guidare nella tempesta, ma la barca affonda. L'intelletto non è sufficiente, non è sufficiente. Perché non è sufficiente? E qui Sarasanti introduce un concetto. Il concetto che introduce è quello dell'intelletto corrotto. Cosa vuol dire intelletto corrotto? Intelletto corrotto vuol dire questo: io desidero qualcosa, desidero fortemente qualcosa, ho la brama terribile di qualcosa. Il mio intelletto mi dice che non va bene. Bene, una volta mi dice che non va bene e mi astengo dal farlo. La seconda volta l'intelletto comincerà a dirmi che forse va bene, che forse ci sono delle buone giustificazioni per quello che devo fare, che forse posso organizzare, che forse trovo un buon motivo per fare quella cosa. C'è un... mi autodanneggio e racconto questa storia. La storia è la seguente: racconta Willy Aldessler, racconta la storia di un malato di diabete, però non di adesso, è prima che fosse scoperta l'insulina. Il malato di diabete scopre il diabete, come succede ai malati di diabete, e il medico gli dice: se tu mangi dolci muori, naturalmente, perché non c'è neanche la possibilità di curarlo. Malato di diabete smette di mangiare dolci, dopodiché fa quello che fanno tutti i malati di diabete. Quando si accorge che invece tanto le cose vanno avanti, all'inizio si spaventa, dopodiché fa pazzo per il cioccolato questo tizio. Però se mangia il cioccolato muore. Il malato di diabete a un certo punto decide di mangiare cioccolato e giustifica la cosa in questo modo: tanto prima o poi bisogna pure morire. Ha sviluppato una filosofia di vita. Ha sviluppato una filosofia di vita. Non è semplicemente, non ha semplicemente soddisfatto un desiderio, ha sviluppato una filosofia intorno al desiderio. È riuscito a trasformare il desiderio in una filosofia. L'intelletto è al servizio del desiderio. L'intelletto può essere al servizio del desiderio. Bene, possiamo scherzarci su, io forse non dovrei scherzarci su, su queste cose. Colgo l'occasione per ricordare una persona. La signora, una persona che forse lì conoscono bene varie persone, che è la signora Amelia Soria. Una volta raccontai questa storia alla casa di riposo, ed tra l'altro la raccontai poco dopo aver avuto l'infarto, dopo aver avuto un attacco di cuore. Lei mi interruppe e mi disse: guardi che lei su queste cose non deve scherzare. Devo dire che non me la scordo mai. Deve smettere di scherzare su queste cose. Aveva perfettamente ragione, ovviamente. Anche un modo di esorcizzarlo, quello di raccontare queste storie. Bene, attenzione. Il desiderio, la brama, può essere un'altra delle cose davanti a cui, con cui ci troviamo davanti a un bivio, che ci possono portare a fare delle cose pazzesche. Okay, ti ho fatto un esempio semplice di desiderio che fa male solo alla persona, ma i desideri possono far male a molti altri, possono distruggere la vita possono distruggere la vita della persona stessa, possono distruggere la vita degli altri. Bene, la tava è un altro dei bivi che non ci permettono di dire che strada stiamo percorrendo, perché nel momento in cui arriviamo davanti a quel bivio noi non sappiamo quello che faremo, non lo sappiamo, onestamente non lo sappiamo, nessuno di noi lo sa, nessuno di noi lo sa con certezza quello che farà. Per questo riguarda tutti. Terza middà su cui mi insistono molto, che è quella della gava. La gava è la superbia. Ora, la superbia è una brutta bestia da trattare, perché, e attenzione, la superbia, cioè, entro certi limiti è utile. Allora, Ci sono due atteggiamenti che sono confinanti. L'atteggiamento è quello di autostima, il secondo atteggiamento è quello della superbia. Dell'autostima noi abbiamo un assoluto bisogno. Se noi non abbiamo autostima, siamo nei guai. Siamo delle persone che sbagliate. Noi abbiamo assolutamente bisogno di autostima. La nostra vita comincia quando ci rendiamo conto di esistere. In quel momento noi cominciamo la nostra vita, nel momento in cui ci rendiamo conto di esistere. Un bambino si rende conto della sua esistenza. E più va avanti, più si rende conto della sua esistenza. Però il problema è che a volte si rende conto talmente tanto della sua esistenza che il resto non esiste più. Okay? Un bambino è un tipico esempio di qualcuno che vive ed è il centro dell'universo, crede di essere il centro dell'universo. Il problema è che a volte lo siamo anche da adulti. C'è una cosa molto carina che dice il Talmud. Ritorniamo alla superbia. Allora, c'è un passo del Talmud che dice questo, che dice che nel posto dove c'è il superbo non ci può essere Dio. E i commentatori si chiedono: ma come sarebbe non ci può essere Dio? Dio è ovviamente dappertutto. Dio è dappertutto. Può essere che non ci può essere Dio dove c'è il superbo. E la risposta che dà, se non sbaglio adesso, è che non ci può essere Dio perché non c'è spazio. Occupa tutto lo spazio, a questo punto non c'è più spazio. Il superbo occupa tutto lo spazio, non c'è spazio per nessuno, neanche per Dio. Ok, no, superbi, la portata di essere in conseguenza vuol dire, lo dice il profeta Yeshaya, ani versi od, io e nessun altro. Questo è il superbo portato alle estreme conseguenze. Non esiste nient'altro al di fuori di me. Per questo i Chachamim, tra l'altro, paragonano la superbia all'idolatria. È l'idolatria di se stessi. È l'idolatria di se stessi. Non esiste nient'altro al di fuori di me. È Dio che può dire non esiste nient'altro al di fuori di me. Però ci sono uomini che dicono non esiste nient'altro al di fuori di me. Attenzione, il problema è questo, che da una parte noi abbiamo bisogno di autostima. Ne abbiamo bisogno per cose molto importanti, ne abbiamo bisogno per poter lavorare, ne abbiamo bisogno per poter studiare. C'è un grande maestro contemporaneo che era Volve, che quando parla di studenti dice di stare attenti a non combattere troppo la superbia, perché il rischio è quello di non essere più capace di studiare approfonditamente. E allora come si fa? Come si combatte la superbia? Beh, ci sono vari modi di combattere la superbia. Ma, tanto per cominciare, un sistema è quello di, nella tradizione ebraica, e qui ne approfitto per dire che quando parliamo di Derech Eretz Kadma la Torah, di quello che ha detto Rasi Mantov, invento rendere Eretz, Derech Eretz in Torah, che vuol dire se necessario tutte e due. Se noi per esempio studiamo questa parte sulle midot, noi ci rendiamo conto dell'interdipendenza tra le cose. Allora, in che modo posso combattere la superbia, dice Ravolver, se io non devo combatterla completamente perché sennò rischio di distruggere la mia autostima e a questo punto non riesco più ad andare avanti negli studi, eccetera eccetera. Ma per esempio da consigli abbastanza semplici, il primo consiglio è dire tefillà, essere capaci di dire tefillà bene. Cosa significa dire tefillà bene? Significa porsi davanti a Dio. Nel momento in cui mi pongo davanti a Dio, sarà dura che mi ritenga il centro dell'universo. Riuscire a porsi davanti a Dio, a dire tefillà veramente, non a ripetere a memoria delle formule, ma a dire tefillà veramente, a mettersi in atteggiamento mentale di chi sta pregando. Secondo elemento, riguarda sempre lo studio. Allora, come si studia Torah? Okay? Non so quanti di voi vi è capitato di vedere due ragazzi di Yeshiva che studiano Torah. È uno spettacolo non necessariamente bellissimo, è uno spettacolo terribile, di grande aggressività. Grande aggressività, si studia Torah con molta aggressività, in cui ognuno sostiene la sua tesi fino a ci manca poco che si picchino. Bene, però cosa succede? Succede a un certo punto, succede che ho tolto io, e ha ragione il secondo. Ma l'essere capaci di ammettere che il secondo ha ragione è una grande medicina contro la superbia. Riuscire ad ammettere che qualcun altro ha ragione, che io ho tolto, e ci può succedere tutti i giorni di trovarci davanti alla situazione in cui un altro ha ragione e noi abbiamo tolto, bene. Questa, essere capaci, cioè di riconoscere la verità a carattere emet, riuscire a riconoscere la verità è una grande medicina contro la superbia. È vero, io combatto per la mia tesi, combatto fino in fondo per la mia tesi, però se mi accorgo che la tesi è sbagliata, abbandono la tesi. Questo è amore per la verità. Se riusciamo ad avere amore per la verità, arriveremo a concludere che ogni tanto abbiamo torto e qualcun altro ha ragione. E a questo punto non esistiamo solo noi. Dopodiché, la Volpe dice, questo è quello che succede per i giovani. Più si va avanti con l'età, invece, e più la superbia va combattuta proprio. Perché? Perché in realtà più si va avanti con l'età, e paradossalmente la superbia aumenta. Perché? Perché quando siamo giovani, siamo in costruzione. E quindi per quanto possiamo essere superbi non crediamo mai di essere arrivati. Perché? Perché stiamo comunque evolvendo, noi comunque siamo in evoluzione. C'è un momento invece della nostra vita in cui crediamo di non essere più in evoluzione, crediamo di essere arrivati. Bene, in quel momento è il rischio grosso che passiamo il tempo a guardarci allo specchio, che qualunque sia lo specchio, ok, che sono specchi anche ovviamente anche metaforico. Bene, in quel momento la superbia va combattuta. In quel momento la superbia va combattuta ogni tanto ricordandoci anche di essere degli esseri umani, ricordandoci che possiamo sbagliare, ricordandoci una serie di cose. Beh, la superbia è un grande bivio a cui dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare molto attenti a non arrivare a quel bivio, perché quel bivio ci può portare alla rovina. Il superbo a un certo punto perde il contatto con la realtà, cioè credere di essere il centro dell'universo non è possibile se siete esseri umani normali. La verità è che non è possibile, cioè, insomma, ci rendiamo conto che non siamo il centro dell'universo, però a volte la superbia è questo, la superbia può portare a perdere il contatto con la realtà. C'è un bellissimo midrash che credo conosciate tutti, forse non conoscete la conclusione del midrash. Conclusione del Midrash è questa, il Midrash famoso che conoscete tutti è quello sulle statue di Abramo, che era il padre che commercia in statue, e a un certo punto distrugge le statue lasciando soltanto la statua più grande con un bastone in mano. Ritorna il padre e dice, beh, cosa hai combinato, hai distrutto le statue. E Abramo dice, ma no, non ho distrutto la statua, è stata la statua più grande, la divinità più grande, che ha preso un bastone, si è arrabbiato con tutti, li ha distrutti tutti. E questo gli dice, mi state prendendo in giro, sono statue, non si muovono, non possono fare questo. Allora dice, ma cosa, senti quello che tu stesso stai dicendo, tu consideri questi degli idoli e dici che le statue non si muovono. Il padre non ce la fa, si rivolge al re, il re è Nimrod. Stessa scena, il Nimrod gli dice, beh, che cosa hai combinato, Abramo gli dice, no, è stato, eccetera, eccetera, questo gli dice, mi prende in giro. A questo punto Abramo tenta una grossa operazione, tenta di convincere Nimrod della falsità dell'idolatria, tentando di dirgli, guarda, il sole non può essere Dio, la luna non può essere Dio, le stelle non possono essere Dio, per tanti motivi. E continua, ripete, a un certo punto la domanda, dice a Nimrod, bene, se tutto questo non può essere il creatore del mondo, chi ha creato il mondo? La risposta di Nimrod è io. Ok? Io ho creato il mondo. Questo credo che sia la superbia portata alle estreme conseguenze. Però questa, attenzione, è l'idolatria portata alle estreme conseguenze. L'idolatria portata alle estreme conseguenze è l'uomo al centro dell'universo, è io al centro dell'universo e tutto il resto non esiste. Bene, questo è il nostro, è uno dei nostri bivi più pericolosi. Questo credo che sia una delle interpretazioni del Derecherez. Derecherez vuol dire la strada della terra. La strada della terra, nella strada della terra ci sono le nostre pulsioni, nella strada della terra ci sono le nostre, c'è il nostro carattere, nella strada della terra c'è tutto questo. Quando noi non ci occupiamo di questo, corriamo dei grossi rischi. Quando non ci occupiamo della nostra tendenza a perdere il controllo, quando non ci occupiamo della nostra tendenza alla brama, quando non ci occupiamo della nostra tendenza alla superbia, bene, noi rischiamo grosso, rischiamo di non avere più il controllo su noi stessi. E a questo punto Torah e Mitzvot posso essere uno che ha scelto Torah e Mitzvot, però non ho più controllo su me stesso, e se non ho più controllo su me stesso non ho più controllo neanche sulla Torah e Mitzvot. Questo è il problema. Come si affronta questo problema? Non è facile, non è affatto facile affrontare un problema del genere, però lo si deve affrontare come si affrontano le malattie ai primi sintomi. Si deve affrontare tentando di esercitarsi al primo sintomo. Vi dico soltanto un consiglio che dà il Rav Volbe a proposito del chaos, dell'ira. Rav Volbe dice questo, dice che il contrario dell'ira è la savlanut, il contrario dell'ira è la pazienza. Che cos'è la pazienza? Cosa vuol dire pazienza? E lui dice che in ebraico la parola pazienza ha due radici. Una radice è la parola sevel e un'altra radice è la parola sabbal. Che cos'è sevel? Sevel è sofferenza. Che cos'è? Che a cosa dobbiamo abituarci? A essere capaci di soffrire, che poi è anche la radice in italiano della parola pazienza. Sevel, pazienza, vuol dire essere capaci di soffrire. In molti casi l'ira è un modo di liberarci dalla sofferenza, e invece la sofferenza ce la dobbiamo tenere, dobbiamo essere capaci di tenerci la sofferenza, perché la nostra vita è fatta anche di sofferenza, e la sofferenza dobbiamo essere capaci di tenerla. Non dobbiamo necessariamente liberarci, non sempre è possibile liberarsi dalla sofferenza. La seconda radice è sabbal. Sabbal è il facchino, è quello che porta un peso. Che cosa dice allora? Lui dice questo: ognuno di noi trasporta un peso ed è un peso. Trasporta un peso, è il peso degli altri. È un peso per gli altri. Cioè, non siamo solo un peso, non trasportiamo soltanto dei pesi, però noi ogni tanto dobbiamo renderci conto che siamo dei pesi. Questo in genere, ci rendiamo benissimo conto di trasportare dei pesi. Molte volte non ci rendiamo conto che siamo anche dei pesi. Siamo dei pesi e trasportiamo dei pesi. Però questi pesi sono importanti. Che cos'è l'ira? L'ira è il momento in cui io mi libero del peso, in cui butto a terra il carico. Bene, se io veramente tengo il carico me lo tengo sopra e non lo butto a terra. In realtà il modo di combattere l'ira è rendersi conto che gli altri sono un carico da portare, perché gli altri sono un carico importante da portare. In realtà il modo di combattere l'ira è sviluppare l'amore verso il prossimo. Questo è un modo di combattere l'ira. Se io considero l'altro un carico da portare, a questo punto non mi libererò del carico. Guardate che molte volte l'esplosione dell'ira è anche un volersi liberare dal carico, un voler dire che basta, non voglio più avere niente a che fare con te. Beh, dobbiamo renderci conto invece che la nostra vita è fatta di questo tipo di rapporti fra le persone, di rapporti fra persone, che possono essere anche rapporti molto complicati, possono essere anche rapporti difficili, possono essere rapporti che ci fanno soffrire, però questi rapporti sono fondamentali, questi rapporti dobbiamo tenerceli e questo è un modo di combattere l'ira. Dopodiché non è sempre semplice, perché stiamo parlando di tendenze molto forti presenti in tutti noi.
Allora io direi, se qualcuno ha voglia di fare una domanda, diciamo ovviamente per cortesia, lo inviterei a farlo.
Prego. Volevo chiedere se nel diritto biblico esiste l'abuso del diritto, dato che si dice che tutto ciò che è lecito non dovrebbe. Volevo sapere se nel diritto biblico esiste l'istituto dell'abuso del diritto, dato che si dice non tutto ciò che è lecito, non tutto ciò che è lecito è onesto, che la moralità che è parallela al diritto.
Beh, credo che l'idea che ha espresso Garsimanto prima del Naval Bishuta Torah, cioè di una persona che può essere un malvagio all'interno della legge della Torah, credo che possa corrispondere a questo, se ho capito bene la domanda, non so se ho capito bene la domanda. L'idea che, per esempio, a volte noi possiamo fare un'ingiustizia applicando la legge. Esiste un'idea del genere?
Un'ingiustizia morale.
C'è un'ingiustizia che non deve essere sanzionata dal diritto.
No, un'ingiustizia appunto non sanzionata dal diritto, ma un'ingiustizia morale. Hai visto assolutamente sì.
Ringrazio allora tutti e ringrazio ancora il Noam per questa serata. Ricordo che domani abbiamo Yom HaAtzmaut a scuola alle ore 19, quindi vi raccomando di essere tutti presenti. Grazie, buona serata e grazie a tutti.